Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata. Venezuela. Aumenta la pressione militare degli Stati Uniti. Maduro chiede aiuto alla Russia. Donald Trump tenta di minimizzare. La lezione olandese. È possibile sconfiggere i populisti con una campagna positiva. Confermata oggi la vittoria del partito centrista di 66. Progetto Nimbus. Patto anti-Gaza tra Israele, Google e Amazon. L'ennesimo scandalo sulla complicità della Silicon Valley con l'IDF. La questione medio orientale, le quattro rivoluzioni necessarie per un futuro migliore, secondo Ilan Pappé. Gran Bretagna, per recuperare il voto della base laburista e dei giovani, il premier Starmer moltiplica i gesti a favore dei palestinesi. Se sei un miliardario, usa i tuoi soldi per qualcosa di buono. L'appello in mondovisione di Billie Eilish a Wall Street. Per dare l'esempio, dona 11,5 milioni di dollari in beneficenza. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dal Venezuela. Secondo numerosi mass media americani, sarebbe imminente un attacco militare americano. Il presidente Nicolas Maduro avrebbe chiesto aiuto a Putin. In collegamento da New York, Roberto Festa. Ciao Roberto.
Buonasera Sciocchi e buonasera agli ascoltatori.
Eccoci. Cosa che abbiamo di preciso su questa vicenda?
Ma allora, ci sono state una serie di indiscrezioni giornalistiche che sono venute in particolare dal Miami Herald e dal Wall Street Journal. Secondo il Miami Herald, il bombardamento americano di siti e installazioni militari venezuelani sarebbe già stato deciso da Trump. Più prudente il Wall Street Journal, secondo cui Trump non avrebbe ancora preso la decisione finale. Allora, Trump ha subito smentito: non prendo in considerazione attacchi all'interno del Venezuela, ha detto. Comunque, secondo le indiscrezioni che filtrano dalla Casa Bianca, a essere colpiti nei raid degli Stati Uniti dovrebbero essere soprattutto le strutture di collegamento tra le bande dei narcotrafficanti, l'esercito e gli uomini del governo venezuelano, gli uomini di Maduro. Tra i possibili obiettivi quindi ci sono i porti, gli aeroporti, le installazioni militari, gestite proprio in collaborazione per il controllo del traffico della droga. È dai tempi del primo mandato che Trump accusa Maduro e i suoi di collusione con i cartelli della droga, in particolare con Trend Aragua, la banda criminale che l'amministrazione americana ha designato come organizzazione terroristica. Su Maduro poi gli Stati Uniti hanno messo una taglia da 50 milioni di dollari, proprio per la sua presunta attività di narcotrafficante. Negli ultimi tempi si è irrobustita la retorica dell'amministrazione americana contro il Venezuela, è definito dal segretario di Stato Marco Rubio un narcostato gestito da un cartello della droga. Trump ha dato alla CIA l'autorizzazione per azioni coperte, il Pentagono ha inviato una portaerei e alcune navi da guerra nei Caraibi, quindi diciamo che la pressione retorica e militare su Maduro cresce. L'obiettivo ovviamente è che il presidente venezuelano se ne vada in un modo o nell'altro.
Ecco, Trump ha scelto quella via che ha sempre usato anche contro l'Iran, quello di minimizzare, ha detto che non sta prendendo in considerazione attacchi all'interno del Venezuela, e molti stanno in questo momento stanno chiedendo se per l'ennesima volta sta dicendo una bugia.
Ma allora sai, la smentita Trump appunto l'aveva fatta anche prima dell'attacco ai siti nucleari iraniani e dopo qualche ora aveva fatto partire l'attacco. Potrebbe essere insomma così anche questa volta, cioè Trump vorrebbe poter contare, diciamo così, su un possibile effetto sorpresa di questi raid. Tra l'altro sappiamo anche un'altra cosa, come Trump, soprattutto nelle questioni di politica internazionale, sia in generale molto oscillante, cambi parere molto spesso, sia dunque poco affidabile. inevitabile. Direi comunque una cosa, cioè è chiaro che il cerchio si sta chiudendo attorno a Maduro, lo sa molto bene Maduro, e infatti come dire, sta cercando come può di evitare il suo rovesciamento con una lettera, appunto ci facevi riferimento tu Shawki, con una lettera a Vladimir Putin, avrebbe chiesto direttamente al Cremlino sostegno militare per rafforzare la difesa del paese. Secondo quanto emerge da documenti che sono stati ottenuti dal Washington Post, Maduro avrebbe sollecitato a Putin la fornitura di missili, una modernizzazione dei radar e assistenza logistica. Shawki.
Grazie Roberto, grazie.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Si può battere l'estrema destra, il populismo, la omofobia, la xenofobia? Questo messaggio ci arriva dall'Olanda. Sentiamo Valeria Schroeter.
Penso che abbiamo dimostrato al resto d'Europa e al mondo che è possibile sconfiggere i movimenti populisti facendo campagna elettorale con un messaggio positivo per il proprio paese. Robbie Etten, leader del partito olandese D66, ha commentato così i risultati delle elezioni. Etten, con il suo partito di centro e di stampo filo europeo, ha superato il PVV di Geert Wilders di circa 15.000 voti e potrebbe aggiudicarsi addirittura 27 seggi. Era stato proprio Wilders, capo dell'estrema destra olandese, a innescare le elezioni legislative facendo cadere a giugno il governo di Dick Schoof. Il leader del PVV sperava di ripetere gli ottimi risultati delle scorse elezioni in cui aveva ottenuto il maggior numero di voti. Così non è stato. Robbie Etten, una volta appreso il risultato, ha detto ai giornalisti che non c'è tempo da perdere per i colloqui di coalizione e che gli olandesi stanno chiedendo di procedere con i lavori. Era la terza volta in 5 anni che i cittadini dei Paesi Bassi erano chiamati alle urne. L'affluenza ha raggiunto il 78,4%, una delle più alte d'Europa. Spicca però il forte aumento delle schede bianche, più che raddoppiate rispetto alle precedenti elezioni, da poco più di 19.000 nel 2023 a oltre 39.500 quest'anno. I principali partiti si incontreranno martedì per discutere i primi passi del processo di formazione del governo, operazione che dovrebbe durare circa un mese. Etten ha esortato tutti i partiti tradizionali a unirsi. Gli elettori hanno indicato la necessità di cooperazione, ha affermato. Vogliamo trovare una maggioranza che si impegni con entusiasmo su questioni come il mercato immobiliare, l'immigrazione, il clima e l'economia. Oltre il D66, anche i cristiano-democratici hanno riportato ottimi numeri. Entrambi immaginano un governo che includa il VVD, il Partito Liberale Conservatore, che dovrebbe avere 22 seggi, e l'Alleanza Laburisti Verdi. Il VVD però esclude di poter far parte di un governo insieme alla sinistra e sta spingendo per un esecutivo di centrodestra, che includa la destra conservatrice e il Partito dei Contadini. Una prima certezza quindi è la volontà di tutti di escludere Wilders e la sua estrema destra, nonostante abbia ottenuto 26 seggi. La seconda certezza è una sconfitta, quella dell'Alleanza Verdi Laburisti. Il leader del Green Left Labour, Frans Timmermans, si è dimesso non appena ha ricevuto i risultati. Nel 2023 l'Alleanza Verdi Laburisti aveva concluso le elezioni con 25 seggi e il 15,75% dei voti. Si era classificato secondo, dietro al Partito della Libertà di Wilders, ma davanti al VVD. Questa volta ha perso 5 seggi e non ha soddisfatto le previsioni dei sondaggi dopo una campagna in cui sembrava emergere come il principale antagonista progressista del PVV. Il più grande partito di opposizione non è riuscito a convincere gli elettori a sostenerlo, nonostante il caos politico degli ultimi mesi dopo il crollo del governo. Secondo gli analisti, gli elettori progressisti di sinistra potevano scegliere tra Timmermans e il D66. L'obiettivo centrale per la maggior parte di loro era porre fine alla linea di governo precedente e cercavano il candidato adatto a fermare Wilders. Per molti elettori la persona giusta era Etten, anche perché la popolarità di Timmermans è stata in costante calo. Una vittoria della sinistra avrebbe significato per Wilders un'umiliazione maggiore, ma questo scenario non si è verificato. E se Timmermans si è dimesso, Wilders rimane saldo e sembra pronto a tornare al suo ruolo esterno al governo. Allacciate le cinture, siamo solo all'inizio, ha detto ai giornalisti.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Silicon Valley è complice del genocidio a Gaza, è scritto nero su bianco nel penultimo rapporto della relatrice dell'ONU Francesca Albanese, e questo rapporto ogni giorno viene confermato da inchieste giornalistiche. Sentiamo Marco Schiaffino.
Un nuovo scandalo travolge le big tech che collaborano con il governo israeliano. Nell'occhio del ciclone, questa volta, sono finite Google e Amazon, che forniscono servizi cloud tramite i loro data center al governo di Tel Aviv. Un'inchiesta fatta dai giornalisti del magazine Più972, Local Call e del Guardian ha fatto emergere alcuni aspetti decisamente poco ortodossi nei rapporti tra le due aziende e Israele. Al centro di tutto c'è Project Nimbus, un contratto del valore di 1,2 miliardi di dollari, siglato nel 2021, che prevede la fornitura di servizi cloud e intelligenza artificiale da parte di Google e Amazon Web Services. Il progetto è stato fortemente criticato in seguito all'attacco nella striscia di Gaza e alle rivelazioni riguardanti l'uso di strumenti di intelligenza artificiale da parte dell'IDF, sia per selezionare i bersagli degli attacchi nella striscia, sia per esercitare un controllo indiscriminato sulle comunicazioni di tutti i cittadini palestinesi. Le big tech coinvolte, scosse da proteste anche clamorose, portate avanti dai loro stessi dipendenti, si sono sempre schermate dietro la stessa giustificazione. Quella cioè di limitarsi a fornire strumenti che sarebbero stati usati per erogare servizi nei settori finanziario, sanitario, dei trasporti e dell'istruzione pubblica. Google ha in più occasioni usato il paravento del rispetto delle sue condizioni di utilizzo dei servizi, che vietano ai clienti di usarli per violare i diritti legali delle persone o per compiere atti di violenza. La nuova inchiesta però svela che queste giustificazioni erano basate sul nulla. Stando ai documenti visionati dai giornalisti, Israele avrebbe infatti imposto alle due aziende delle clausole contrattuali strettissime, che escludevano qualsiasi controllo delle attività nei loro data center. In altre parole, già al momento della firma, Amazon e Google avrebbero rinunciato a qualsiasi verifica. Non solo. Come riporta il Guardian, il governo di Benjamin Netanyahu si è accordato con le due multinazionali per aggirare eventuali controlli o indagini da parte di entità straniere. Si tratta di ipotesi che sono previste esplicitamente da molte legislazioni, negli Stati Uniti per esempio, dal cosiddetto Cloud Act, e che prevedono l'obbligo per le aziende di fornire i dati conservati nei data center in caso di richieste da parte di organi giudiziari, anche se si trovano su territorio straniero, come nel caso di quelle del Project Nimbus. Le aziende tecnologiche in questi casi dovrebbero obbedire e rispettare il segreto istruttorio. L'accordo tra Israele, Google e Amazon prevedeva invece che le due aziende avrebbero tempestivamente avvisato di eventuali richieste di questo genere, e per farlo avrebbero adottato una sorta di codice segreto che sfrutta i trasferimenti bancari. Se una delle due aziende riceve un'ingiunzione che chiede di fornire i dati di Tel Aviv che conserva sui suoi server, deve immediatamente fare un bonifico diretto al governo israeliano in shekel, la valuta locale. Il trasferimento di denaro serve a segnalare da quale governo proviene la richiesta. Il codice è semplice e si basa sull'importo del trasferimento. Le prime cifre devono corrispondere al prefisso internazionale del paese da cui proviene la richiesta, seguito da una serie di zeri. Nel caso dell'Italia, che ha il prefisso più 39, per esempio, verrebbe eseguito un bonifico di 3.900 shekel, circa 1.000 euro. Nel caso del Regno Unito, 4.400 e così via. Una trovata geniale, che ora però potrebbe costare veramente cara alle due aziende. Per il momento, secondo quanto riferisce il Guardian, né Google né Amazon avrebbero risposto alle richieste di commento dei giornalisti.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Svisa se surfe, știa în doar Și pe puse la melo, și pe faire que ça Encerclé par les faits, je prie comme Baba T'as vu un coin de paix ou à Gaza À Gaza Sœur, c'est le seul sujet. Mon Dieu, c'est fou, j'entends Gaza prier. Face et malade sont égales.
plus d'âme de sentiments futurs cramés. Peut-être que la distance a aveuglé des cœurs. Pour tous ces morts, on devrait déposer quelques fleurs. À Gaza.
Lo chiamano il fattore Gaza. Molti governi occidentali, in particolare quelli progressisti, devono fare i conti con la rabbia della popolazione. Questo a causa della complicità di questo governo con Netanyahu. È il caso del premier laburista britannico Keith Starmer. Sentiamo da Londra Elena Siniscalco.
The UK is providing funding and expertise to be able to identify and tackle these unexploded ordinances in order to keep people safe, but in order to support this so vital ceasefire.
Questa è la segretaria agli esteri britannica Yvette Cooper, che ha annunciato ieri che il governo stanzierà 4 milioni di pounds per supportare operazioni di sminamento a Gaza. L'idea è di eliminare mine pericolose ancora nascoste sottoterra, così che un maggior numero di camion di aiuti umanitari possa entrare nei territori palestinesi. Cooper è attesa in Medio Oriente questo weekend per promuovere l'importanza degli aiuti umanitari a Gaza durante questo fragilissimo cessate il fuoco, accordo che, come si è visto questa settimana, Israele sa di poter rompere a suo piacimento. Gli annunci di Cooper sono in linea con un cambio di rotta del governo britannico sulla politica su Gaza degli ultimi mesi, il cui momento cruciale è stato l'annuncio del riconoscimento dello Stato di Palestina fatto dal primo ministro Keir Starmer a settembre. Starmer sembra finalmente aver riconosciuto di non aver fatto abbastanza sul tema della guerra a Gaza. Ma l'impressione di molti è che sia tutto too little too late, troppo poco e troppo tardi. Per mesi Starmer non ha voluto esporsi, come se il tema della guerra a Gaza fosse troppo caldo, troppo polarizzante. Starmer è un primo ministro che ha fatto della cautela la sua arma politica, quindi non c'è da stupirsi. Ma questo approccio non poteva che fallire in un paese in cui la guerra a Gaza è un tema sentitissimo, che ha portato milioni di persone in strada a protestare in numeri che non si vedevano dai tempi della guerra in Iraq. Ci sono voluti mesi di proteste perché Starmer annunciasse il suo fermo supporto per un cessate il fuoco a Gaza. Il governo inglese ha sospeso solo 30 delle 350 licenze di esportazione di armi a Israele. Per cui sì, stanziare 4 milioni per operazioni di sminamento a Gaza è una politica lodevole, ma no, non è abbastanza e sarà difficile che qualsiasi cosa sia abbastanza per convincere una parte dell'elettorato, specialmente quella più giovane, che Starmer sia pronto a fare la sua parte per davvero.
Ilan Pappe, lo conoscete, uno storico socialista, cittadino israeliano, da sempre a fianco del popolo palestinese. In Italia è uscito in queste settimane il suo ultimo libro intitolato La fine di Israele, pubblicato da Fazzi Editore. Pappe è stato intervistato da Lili Liguore nel brano che vi facciamo ascoltare. Professore Pappe elenca le rivoluzioni necessarie per un futuro migliore nel Medio Oriente.
There are all kinds of revolutions that have to for a better future.
Ci sono tanti tipi di rivoluzioni che possono avvenire per un futuro migliore. Una è all'interno del movimento nazionale palestinese stesso. In questo momento è un movimento politico molto diviso, frammentato. Quindi i rivoluzionari sono i giovani palestinesi che costruiranno una nuova organizzazione per la liberazione della Palestina e saranno al posto di guida per portarci tutti verso un futuro migliore. E questa è una rivoluzione. La seconda rivoluzione deve avvenire negli atteggiamenti del mondo ebraico verso Israele. È già iniziato, ma deve continuare. Gli ebrei nel mondo non possono identificare l'ebraismo con il sionismo, perché così aumentano l'antisemitismo invece di combatterlo. E molti giovani ebrei già lo sentono, non vogliono essere associati con uno Stato che ha commesso un genocidio. Deve esserci poi anche una rivoluzione nel mondo arabo, perché i paesi arabi, i governi arabi, non rappresentano fedelmente ciò che la società vuole riguardo alla Palestina. E comunque una rivoluzione simile deve avvenire anche in Europa. Sto pensando all'Italia. Penso che il governo italiano sia molto lontano dal rappresentare ciò che milioni di palestinesi vorrebbero che l'Italia facesse riguardo alla Palestina. Lo abbiamo visto molto chiaramente nelle strade, quindi abbiamo bisogno anche di quella rivoluzione. E penso che l'ultima rivoluzione, e non è meno importante, sia la capacità di alcuni ebrei israeliani di capire dove vivono, cosa hanno fatto e cosa dovrebbero fare per non vivere tutta la vita sulla spada, tutta la vita impegnati in guerre che devono vincere, altrimenti le perderebbero militarmente.
That they would have to win, otherwise they would lose militarily.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Francesco Giorgini ci racconta la grande vittoria politica del Rassemblement National di Marine Le Pen in Parlamento e la questione riguarda l'Algeria.
È una giornata che possiamo qualificare storica per il Rassemblement National. È stato il commento trionfante e trionfale di Marine Le Pen quando ieri, per un solo voto di vantaggio, 185 voti contro 184, l'Assemblea Nazionale ha approvato per la prima volta un testo legislativo proposto dal partito di estrema destra. Un testo certo solo consultativo che denuncia gli accordi del 1968 tra Francia e Algeria, conclusi 6 anni dopo la fine della guerra di indipendenza algerina e che definirono la relazione speciale tra l'ex colonia e l'ex potenza coloniale in termini di immigrazione, nazionalità, circolazione delle persone, permessi di soggiorno e facilità diplomatiche. Allora, giornata storica secondo Marine Le Pen per l'estrema destra e magari tragedia storica a venire per la Francia, tanto questo voto parlamentare è emblematico e greve di oscuri presagi. È la prima volta nel dopoguerra che un testo dell'estrema destra raccoglie la maggioranza in Parlamento. L'ultima volta era successo nel 1940, con i tedeschi alle porte, all'occasione funesta del voto dei pieni poteri al maresciallo Pétain, che negozierà poi l'armistizio e la collaborazione con Hitler. Pagina nera, è il caso di dirlo, nella storia della destra francese, che solo la scelta veemente della resistenza al nazismo da parte di De Gaulle salverà dal disonore. Quasi 20 anni dopo, nel 1962, sarà ancora De Gaulle a erigere una frontiera invalicabile tra destra repubblicana ed estrema destra, accettando l'indipendenza dell'Algeria dopo quasi 10 anni di guerra di liberazione e più in generale favorendo la decolonizzazione contro la destra più nazional-reazionaria che difendeva l'impero coloniale a cominciare proprio dall'Algeria francese. Dal 1962 al 2025, per oltre mezzo secolo, la frontiera invalicabile tra destra ed estrema destra costruita dal gollismo ha tenuto, fino a ieri appunto, quando, non a caso proprio sulla relazione all'Algeria, ai voti dell'estrema destra si sono aggiunti i voti della destra tradizionale e quelli del partito di Édouard Philippe, l'ex primo ministro di Macron. Un'inedita alleanza tra estrema destra, destra tradizionale e destra macronista che su molte questioni, a cominciare da quella dell'immigrazione, divisione dell'ordine e dell'identità nazionale si ritrovano sempre più vicine. Il colonialismo ieri, l'immigrazione oggi, i colonizzati cittadini di serie B ieri, la preferenza nazionale e gli immigrati cittadini di serie B oggi. Il razzismo istituzionale del sistema coloniale ieri, la xenofobia nazionale identitaria oggi. La continuità è epocale. Senza evocare la storia si può parlare a più breve termine di prove generali di unione delle destre, sempre più invocata e preconizzata tanto a destra che all'estrema destra, con un sondaggio a fare da volano secondo cui per la prima volta una maggioranza dei sondati, il 54%, sarebbe pronta a immaginare di votare per l'estrema destra ad un'elezione nazionale.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Couldn't sleep, so I went out walking, thinking about you and hearing us talking, and all the things I should have said.
Caso abbiamo chiuso come questo stacco di Sinéad O'Connor perché Billie Eilish è sulle sue orme, soprattutto dal punto di vista politico. E prima di sentire questa storia che ci racconta Virginia Platini, a tutti un caro saluto da Shauki e buon weekend.
Love you all, but there's a few people in here that have a lot more money than me. And if you're a billionaire, why are you a billionaire? No hate, but yeah, give your money away, shorties.
Vi voglio bene, ma ci sono un po' di persone qui che hanno molti più soldi di me. E se sei un miliardario, perché sei un miliardario? Non vi odio, ma insomma, date via i vostri soldi. In una sala in cui era presente anche Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook e uno degli uomini più ricchi al mondo, la cantante americana Billie Eilish ha parlato chiaramente. È un periodo molto buio, ci sono tante persone che hanno bisogno di empatia e di aiuto. E quindi, se avete dei soldi, sarebbe bello usarli per qualcosa di buono e magari darli a della gente che ne ha bisogno.
I'd say if you have money, it would be great to use it for good things and maybe give it to some people that need it.
Certo, questa prima parte del discorso ha riscosso più applausi della seconda, con l'invito ai miliardari a rinunciare ad esserlo. Eilish, che aveva appena ricevuto un premio del Wall Street Journal dedicato agli innovatori, si è mostrata pronta a dare l'esempio. Donerà parte dei ricavi del suo Hit Me Hard and Soft Tour, che finirà il mese prossimo. 11 milioni e mezzo di dollari che andranno a organizzazioni che si occupano di fame nel mondo e questioni ambientali. Un tema, quello della sostenibilità, che la cantante ha ereditato dalla madre, l'attrice Maggie Baird, e che ha integrato nei suoi progetti artistici, cercando di usare energia sostenibile ai concerti e invitando i fan ad andarci con i mezzi pubblici. Eilish non è nuova neanche a critica all'ambiente musicale, per i gadget realizzati in materiali non sostenibili, ad esempio, o per la sua componente che spinge al consumismo. È frustrante che alcuni degli artisti più famosi al mondo producano 40 vinili lievemente diversi tra di loro solo per spingere gli ascoltatori a comprarli tutti, aveva detto. Chissà se alcuni di questi artisti, quelle persone che, come ha detto candidamente, hanno molti più soldi di lei, seguiranno il suo invito.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.